Macy's Star Money Bonus Days are happening now. It's a special time when Star Rewards members earn bonus points and get to their next reward faster. You'll get $10 in Star Money for every $50 spent with a Macy's card, or $10 for every $100 spent as a Bronze member. Shop spring styles and get rewarded with Star Money now through April 18th. Macy's Star Rewards. It's how we love you back. Visit Macy's.com/StarMoney for exclusions and details.
Federica Garbuglia e Benedetta Donvito presentano Ragazze Animate.
Benvenuti e bentornati al nuovo episodio di Ragazze Animate. Ciao Fede, buonasera.
Ciao Bene, buonasera anche a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
Questa volta per la registrazione dell'episodio abbiamo scelto le ore piccole, quindi se ci sentite un po', come posso dire, non presenti, è proprio perché è così, siamo proprio alla buccia. Siete stati interpellati con un sondaggio per aiutarci a scegliere il film di cui parlare e fra questi c'era proprio The Imitation Game, che non è il gioco dei mimi, non è il gioco delle imitazioni. Beh, infatti in italiano, per chiarire sin da subito, nel sottotitolo del film hanno aggiunto il sottotitolo appunto L'enigma di un genio, cioè The Imitation Game, L'enigma di un genio. Come tutti i film in cui recita Benedict Cumberbatch, non si può evitare di innamorarsi del personaggio da lui interpretato. In questo caso Benedict ci regala una performance indimenticabile, raccontandoci l'eroica, ma anche tragica, vi avvertiamo se non l'avete già visto, vita di Alan Turing. Abbiamo concordato prima con Federica che la prima volta avremmo pronunciato bene Alan Turing, con proprio l'accento corretto. D'ora in avanti sentirete solamente Alan Turing.
Turing, quindi, proprio papà Benedetta.
Abituatevi. Un geniale matematico britannico, inventore della Turing Machine e fondamentale criptoanalista nella squadra top secret del governo britannico, che riuscì a decifrare i codici segreti dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, accelerando in questo modo la fine del conflitto. E allora, che cosa aspettiamo a chiamare la nostra sigla? Sigla? Game, L'enigma di un genio in italiano, è uscito nel 2014. Il genere è, come vi abbiamo anticipato, biografico, con sicuramente dei toni drammatici, e il regista è Morten Tildum, che è un regista norvegese e ha anche girato Passengers, per chi lo ricorda, che è un film di fantascienza con Jennifer Lawrence e Chris Pratt, quindi sicuramente un bel vedere fra tutte e due.
Anche se in realtà ho sentito un po' parere discordante, io non l'ho visto personalmente, però ho saputo che non è che sia, ecco, quindi non lo vedrete tra i nostri
mi dispiace,
tra le nostre puntate.
The Imitation Game è basato su un libro, infatti è basato sulle memorie raccolte da Andrew Hodges nel suo libro di grande successo Alan Turing, The Enigma, che è una vera e propria biografia scritta da Hodges, uno scienziato che conosceva personalmente Turing. Il cast di questo film è composto fondamentalmente da Benedict Cumberbatch, che è affiancato dalla sempre bellissima Keira Knightley, che nel film indossa palesemente una parrucca, ma io già lo sospettavo, poi sono andata a cercare su internet e lei stessa lo confermato, perché le continue tinte dei capelli per un film, per l'altro, un servizio fotografico e via dicendo, le stavano rovinando la folta bellissima chioma, e quindi ha deciso di optare per questo toupet molto discreto.
Ci sta.
Keira interpreta Joan Clark, che nel film è una dei collaboratori di Turing e anche sua promessa sposa a un certo punto. Come vedremo poi non è proprio andata così, ma è giusto che nel film, come sempre, ci siano degli spunti di fantasia. Se sono romantici poi, ragazzi, cioè piglia, esatto, e porta a casa, tutto spiano. Il resto del cast è composto da Matthew Gould, nei panni di Hugh Alexander, che ricordiamo anche per aver recitato in Downton Abbey, per gli appassionati della... Della pomposa storia di questa amabile famigliola. E Charles Dance, il comandante Denniston, che ce l'ha con Turing, insomma, l'uomo che ce l'ha con Turing, per intendersi.
Che tra l'altro lui fa sempre l'uomo che ce l'ha con tutti in qualsiasi telefilm e film a cui prende parte, perché mi veniva anche da pensare che praticamente in questo film ci sono tutti gli attori che ci sono sempre in film o telefilm inglesi, quindi Matthew Goody, Downton Abbey, che ha fatto anche The Crown, Charles Dance ha fatto The Crown, ha fatto anche Game of Thrones,
tutti questi drammi in costume.
Però la maggior parte di loro sono molto, diciamo, belli da vedere, quindi noi non ci lamentiamo, anche Charles Dance.
Assolutamente, assolutamente.
Vedere, nonostante abbia 3000 anni.
Come tutti i film in cui ci sono tipo crisi familiari oppure crisi matrimoniali, c'è Stefano Accorsi in Italia. C'è sempre lui, e cioè proprio non sbagli.
È vero.
Il film è stato candidato agli Academy Awards come miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista, miglior attrice non protagonista, migliore scenografia, miglior montaggio, miglior sceneggiatura, vincendo in quest'ultima categoria. Quindi
ecco,
in realtà per quante possibilità aveva è rimasto parzialmente a bocca asciutta, però è comunque un film meraviglioso.
Classica fine alla Emily, come si dice spesso ormai. Passiamo a dare qualche piccolo cenno della trama. Come abbiamo detto più volte, il film racconta attraverso sia flashback che flash forward spezzoni della vita del genio matematico Alan Turing, concentrandosi proprio su quel periodo in cui il matematico lavorava a Bletchley Park con il suo team per la decriptazione dei codici segreti tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Il film dipinge la curiosa personalità di Alan e anche il suo rapporto con i colleghi, nonché lo straziante destino di un genio che purtroppo fu condannato per essere gay, ma soprattutto fu condannato dallo stesso paese che ha salvato dalla probabile rovina. Sicuramente è grazie a lui e al suo team di esperti, scienziati e matematici che molte vite furono risparmiate.
Beh, pochi anni fa poi la regina gli ha concesso il perdono ufficiale per appunto dichiarare che non aveva nessuna colpa, che appunto Turing non si era macchiato di nessun crimine. Il film dunque ci mostra un appassionante spaccato della vita di Alan Turing, e lo fa in modo piuttosto fedele.
Sì.
Dico piuttosto perché per scelte di narrazione e di regia non si tratta di un resoconto biografico perfetto. Vedremo infatti fra un attimo quali sono le differenze tra il film e la realtà, quindi la reale storia di Turing. Intanto però vorremmo darvi dei piccoli particolari, curiosità sulla mente geniale, sul personaggio geniale di Alan, che il film tralascia, particolari a cui magari fa solo vagamente cenno, però che ci aiutano molto a capire la sua figura in modo più completo. Anzitutto, Alan Turing era un vero sportivo, e fra tutti gli sport preferiva quella che io odio di più, cioè il tipo di corsa che più odio, ovvero la corsa su lunga distanza. Guarda, veramente mi si contorcono le budella solo a sentirla. E fonti vicine a lui ricordano che per recarsi al luogo di lavoro, per spostarsi da un edificio all'altro, usava proprio le sue gambe come mezzo di locomozione, e i colleghi chiaramente giustamente si lamentavano perché arrivava un po' fradicino e magari anche maleodorante, ecco. E nel 1948 però ne valse davvero la pena di aver fatto tutto questo allenamento tra uno studio e l'altro, perché corse una maratona in cui registrò un tempo incredibile, ovvero fece 48 km in 2 ore 46 minuti, solo 11 minuti in meno rispetto al campione olimpionico del tempo, ecco, tanto per rendersi conto.
Cavolo, comunque nel film sì, non viene detto questa cosa, ma si vede
si
molto spesso lui che corre, no, quando tipo deve pensare alla soluzione per risolvere i problemi che io pensavo fosse quelle tipiche scene, no, da film che si vedono spesso,
è vero,
invece
è vero.
Forse era anche in realtà un omaggio a questo lato del suo carattere, a questa sua passione.
Turing non era bravo a scuola, attenzione, e non è l'unico genio a non essere stato considerato geniale dagli insegnanti. Non brillava né nelle materie umanistiche né in quelle scientifiche. Tuttavia, da adolescente lesse la teoria della relatività di Einstein e scrisse degli appunti con i suoi pensieri in proposito, insomma, cioè proprio aveva già delle opinioni come tutti noi del resto. E Alan non fu solo un geniale matematico, ma era un vero scienziato a tutto tondo. Infatti si interessò anche di chimica, di fisica, e nel 1952 elaborò una teoria sulla morfogenesi, ovvero su come le cose crescono, e questa morfogenesi divenne da allora un nuovo campo della biologia matematica. Quest'ultima curiosità che vi sto per dare, ci porta a intravedere le prime differenze tra film e realtà. Turing infatti era apertamente omosessuale, non lo tende mai segreto, non è come viene rappresentato nel film, che confessa timidamente al collega appunto la sua omosessualità. Era apertamente omosessuale, nonostante fosse illegale. Come sappiamo, nel 1952 fu purtroppo arrestato per atti osceni, e quando fu accusato Turing non negò mai. Anzi, dopo l'arresto la prima cosa che disse fu che non era d'accordo che essere omosessuali costituisse un reato, come dargli torto. Confessò, fra molte virgolette, sì, e raccontò senza vergogna il suo, diciamo, crimine. Alan Turing infatti fu sottoposto a castrazione chimica, che consistette in una serie di iniezioni ormonali rendendolo impotente. E mi vengono veramente i brividi a dire queste cose, mi rabbrividisce. Ma incredibilmente, come ci spiega Andrew Hodges, ovvero l'autore della sua biografia, questo non lo fermò mai, e Turing infatti non permise che questo evento nefasto, terribile e devastante, abbattesse il suo spirito. Come riporta Hodges, e cito direttamente, affrontò la cosa con tutto il senso dell'umorismo e la faccia tosta che si potesse immaginare. Gli amici sapevano ovviamente quanto fosse stato traumatico per lui, ma in nessun modo si fece abbattere e distruggere. Reagì, continuando a lavorare come se nulla fosse stato. A Turing fu inoltre proibito di viaggiare all'estero, dove i diritti gay stavano iniziando a comparire, a germogliare, e gli fu proibito perché essere omosessuale rappresentava una minaccia alla sicurezza dello Stato.
Comunque è pazzesco pensare che stiamo parlando degli anni 50 del 1900, sì, cioè sì, non è che stiamo parlando
nel Regno Unito,
nel senso, sì, è proprio incredibile anche tutti questi dettagli, tutta la pena a cui venivano sottoposti.
Sì, sì, sì.
Ma ora passiamo purtroppo a parlare di quali furono le cause della sua morte.
Insomma, una puntata allegra questa.
Ma veramente. La prossima volta parliamo, non so, di Polianna, bene, cioè il film.
Esatto, no, ma la vita è anche questo, quindi se la cuccano.
Esatto, quindi comunque appunto parliamo della sua morte, poiché secondo il parere di molti storici, e ovviamente non ne risulta difficile crederlo, questo evento, ovvero il fatto che fu sottoposto a castrazione chimica, fu proprio la causa scatenante, da un lato, della sua depressione, perché nonostante appunto quello che voleva far mostrare agli amici, è accertato appunto che Turing negli ultimi anni soffrì di depressione, ma anche fu la causa del suo suicidio, avvenuto il 7 giugno del 1954. Voi non mi avete visto, ma io ho fatto le virgolette quando ho detto suicidio, perché la causa della morte fu avvelenamento da cianuro di potassio, ma diciamo non è che si è proprio sicuri che sia stato un suicidio. L'inchiesta che seguì la sua morte fu parecchio sbrigativa, e questo già è una cosa un po' strana. Basti pensare infatti che si concluse in appena 2 giorni, e i numerosi oggetti che furono trovati accanto al corpo di Turing non furono mai posti in analisi. Tra questi oggetti vi era anche una mela morsicata, che appunto non fu mai analizzata per riscontrare l'ipotesi varata da molti che fosse stata intinta nel cianuro, così che mangiandola il matematico fosse poi venuto incontro alla sua triste fine. Questo fatto ha ovviamente aperto numerose voci e teorie, appunto un po', a volte un po' complottiste, secondo le quali Turing non si era suicidato, ma sia l'intelligenza inglese che quella americana avrebbero infatti avuto il timore che lo scienziato potesse divulgare, anche senza volerlo, contenuti coperti dal segreto militare. Quindi ecco, secondo queste teorie l'hanno voluto far fuori. Noi ovviamente purtroppo non sappiamo cosa si nasconde, qual è veramente la verità, lo scopriremo bene un giorno, ma non è questo il giorno.
Certo, nell'altro podcast, ma crimini, crimini e vendette,
che partirà a breve. Ma comunque, per un po' sdrammatizzare, volevo puntare la vostra attenzione su una curiosità. L'immagine di una mela morsicata vi ricorda forse qualcosa? Ovviamente mi riferisco al celebre marchio della
Eva,
Apple,
ovviamente,
ecco, che secondo molti, tra cui fino a qualche giorno fa la sottoscritta, sarebbe stato scelto proprio in onore di Turing. Beh ragazzi, chi come me ci credeva, in realtà siamo tutti tonni, perché questo è un mito da sfatare. Infatti il designer del logo, Rob Genoff, ha rivelato che in realtà lui propose due versioni a Steve Jobs, una mela intera e una mela morsicata, e alla fine la scelta ricadde sulla mela morsicata perché quella intera a quanto pare assomigliava a un pomodoro o a una ciliegia, e comunque la mela fu scelta per rimandare diciamo a Newton, quindi Turing poverino non c'entrava nulla. Quindi dietro questa leggenda metropolitana, ecco, c'è solamente una leggenda, non è ecco. Vero per chi lo credeva come me. Dopo aver visto qualche curiosità sulla vita del matematico, andiamo ora a guardare quelle che sono le differenze fra quello che ci propone il film e quella che fu la vera vita di Turing. Nonostante il film ripercorra piuttosto fedelmente i principali eventi della sua vita, come abbiamo visto, si concede comunque numerose differenze, certamente giustificate con l'intento di conferire una maggiore drammaticità cinematografica alla pellicola, però secondo me alcune non sono proprio... non hanno ragione di esistere personalmente, poi che voi giudicherete. Ad esempio, una delle principali differenze, secondo me la più grave, riguarda proprio il carattere di Turing, che nella pellicola viene descritto come un uomo solitario e con seri problemi relazionali, ma nella realtà era un po' eccentrico come tutti i geni, ma comunque era piuttosto socievole. Ci sono infatti molte testimonianze che riportano come il matematico avesse una brulicante vita sociale, composta anche da una discreta cerchia di amici. Addirittura alcuni colleghi di Turing lo descrivevano come una persona molto alla mano, con cui era facile parlare, insomma, l'opposto di quello che viene rappresentato nel film. Passiamo ora a uno dei personaggi più amati del film, perlomeno da me, ovvero John Clark, che nel film appunto è il love interest di Alan Turing. Ma proviamo a rispondere alla domanda che forse tanti si chiedono: quanto di vero ci fu nella storia d'amore tra John e Alan? Beh, sicuramente...
Cioè, comunque, anche se storia d'amore non fa vedere che sono innamorati, fa vedere che c'è questa grande sintonia e lei si sarebbe dovuta sposare per questioni personali, insomma.
Sì, perché tipo però... i genitori non volevano che rimanesse nel team, no? Non nemmeno del team di scienziati, perché non lo sapevano, però che rimanesse in un ambiente così tanto maschile. Però comunque si vedono che tipo lei è molto innamorata, no? Cioè, non so, io da come lo vedo il film, lui si vede che secondo me prova un grande affetto, magari amicale, ovviamente, anche perché essendo omosessuale, però secondo me lei è proprio innamorata di, non so, perlomeno da come te lo presenta il film.
Non l'avevo vista così, però interessante, ma dici com'è proprio a parte le nostre disquisizioni, cioè a parte tutte le nostre beghe mentali, cosa dice la
comunque,
verità?
Sì, la verità vera, anche perché sennò non era verità, dice che i due erano legati da un profondo affetto e una sincera amicizia, che spinsero Turing a chiederla in sposa nella primavera del 41, quindi non la chiese in sposa per avere la scusa da portare ai genitori. Qualche mese più tardi però Alan le confessò di essere omosessuale, e nonostante John non si mostrò turbata dalla rivelazione, un po' che come vediamo nel film, i due decisero comunque di non sposarsi. Anzi, fu proprio Alan a interrompere il fidanzamento, ma comunque non nella maniera così teatrale, anche un po' brutale, che vediamo nella pellicola. Quindi ecco questo piccolo accenno. Ma in realtà, per restare poi brevemente sul tema amore, volevo accennare a quello che nel film viene presentato come il primo amore del matematico, ovvero Christopher Morcom, che era il suo compagno di collegio. Nella pellicola viene infatti fatto intendere che Morcom ricambiasse i sentimenti di Turing, ma ciò in realtà non trova riscontro nella realtà storica, anzi pare che l'amore fosse tutt'altro che corrisposto, quindi ancora una volta il povero Turing, un po' come Emily.
Quindi non si deserve, non si merita, non si merita per niente Christopher il nome della macchina, insomma la macchina non doveva essere intestata a lui.
E infatti bravo, bene, mi piace quando mi passi la palla così, così
Colombella, come
palombella,
si dice?
Non lo so, stavo per dire egregiamente ma non mi veniva la parola. Esatto, perché la macchina che Turing costruisce nel film, io comunque non ci ho mai provato a dire Turing in tutta questa puntata, vabbè.
Hai desistito subito,
sì, non ci ho manco provato. La macchina appunto che nel film lui costruisce dal nulla viene chiamata Christopher, quindi un omaggio al suo primo amore, ma in realtà tutto questo è falso, diciamo, perché la bomba, così infatti fu chiamata la macchina nella realtà, aveva in realtà un predecessore omonimo. perché una macchina simile fu inventata da un criptoanalista polacco qualche anno prima. Turing così non possiamo dire che creò da zero la macchina, ma comunque migliorò qualcosa di già esistente, e in particolare la vera innovazione che il matematico inglese introdusse fu il fatto che la sua macchina era in grado di rompere il codice di Enigma in maniera molto più veloce, provando solo le combinazioni più probabili di lettere. Questo è un dato tecnico che in realtà non ho capito molto. Quindi ecco, questo era un po' una carrellata di differenze tra la sua vita e il film. E appunto, come dicevo prima, secondo me personalmente la prima differenza che ho citato, ovvero il fatto che nel film, per chi non l'avesse visto, non abbiamo parlato moltissimo, lui viene proprio, cioè sembra un sociopatico poverino, nel senso, tanto che io appunto pensavo che fosse affetto da, e non solo io in realtà, però pensavo fosse affetto da sindrome di Asperger, e volevo basare la puntata su questo
sì,
fatto.
Federica aveva proposto una puntata basata sui casi straordinari, tipo Rain Man, cioè Federica voleva fare Rain Man, però siamo state costrette dal popolo a fare The Imitation Game, e quindi voleva infilarci comunque la sindrome di Asperger.
Ma in realtà non è vero, insomma, tutto questo non trova riscontro, è solamente forse un po' anche alimentato dal film, che appunto lo presenta come comunque una persona con gravi problemi di relazione sociale. E
tu l'hai detto bene. Io disadattato.
E non ne capisco il motivo, perché secondo me anche vederlo invece come era davvero, ovvero questa persona anche molto, a quanto pare, esuberante, spigliata, non capisco cosa c'è dietro questa decisione, insomma. Però vabbè, questi sono reclami che devo portare a, come si chiama il regista svedese, non mi ricordo, norvegese, no, svedese.
Tildum.
Ah, grazie, bene.
Hai
sempre la risposta pronta.
Certo, Fede, questo ci deve far preoccupare, perché comunque chissà che cosa diranno di noi nel film su di noi, quando esso uscirà, insomma, sicuramente, senza alcun dubbio. Come ci ritrarranno anche a noi due disadattate, due asociali, mentre siamo delle stelle del palcoscenico,
assolutamente,
così aperte e luminose. Vabbè, ed ecco la nostra luce che vi infondiamo in questa nuova settimana, in queste nuove settimane di attesa per la prossima puntata, che noi vi salutiamo e come sempre speriamo di avervi tenuto compagnia, e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!
Ciao!
Okay, parachutes ready.
Boy, the things I go through to get auto loan rates as low as 1.04% APR for 36 months on new vehicles with PenFed.
You are aware that you don't have to be a military member to save hundreds on your auto loan, aren't you? Anyone can join PenFed.
As someone terrified of heights, I probably should have looked into that.
Probably.
Drop me off at the shore.
PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/autos or call 1-800-247-5626. Advertised rates available through the PenFed Car Buying Service. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.
Macy's Star Money Bonus Days are happening now. It's a special time when Star Rewards members earn bonus points and get to their next reward faster. You'll get $10 in Star Money for every $50 spent with a Macy's card, or $10 for every $100 spent as a Bronze member. Shop spring styles and get rewarded with Star Money. Now through April 18th, Macy's Star Rewards. It's how we love you back. Visit Macy's.com/StarMoney for exclusions and details.